America.
Martedì 25 febbraio, Acome America. Buongiorno da Roberto Festa.
Penniless, derelict, rolling stone, drifter, vagabond, rambler, nomad, pilgrim, waif, beggar, vagrant, wanderer, me. I think songs are kind of like prayers.
Questo è un frammento iniziale, la voce di Tom Waits, la musica di Tom Waits, frammento appunto iniziale di un documentario che andrà in onda stasera alle 23.15 su Rai 3 nell'ambito del programma Il Fattore Umano. Il titolo è Ultima Fermata, si tratta di un viaggio tra i più poveri, senza fissa dimora, senza risorse materiali di vita, veramente tra i più poveri tra gli americani. Un viaggio accompagnato dalla musica, dei versi di Tom Waits, un viaggio, un documentario filmato e firmato da Angelo Loi, Martino Mazzonis, Luigi Montebello, con la collaborazione di Davide Rinaldi.
Homeless, toothless, spineless, ruthless, down for the count, the ref is on 9.
Ho in diretta uno degli autori, Martino Mazzonis. Buongiorno Martino.
Buongiorno, buongiorno a te agli ascoltatori.
Martino, spesso nostro ospite, voce ascoltata per i suoi commenti sugli Stati Uniti, autore ora di questo documentario cui dedico tutta la puntata di Acome America. Oggi un po', diciamo, anche per prenderci una semipausa dal rutilante inizio di questa amministrazione Trump, di cui continuiamo a parlare, ma soprattutto perché si tratta di un lavoro davvero splendido. Allora Martino, una prima cosa, come vi è venuta l'idea, dove avete viaggiato? Che cosa avete visto?
Allora, l'idea ci è venuta perché Il Fattore Umano è una trasmissione che in generale parla dei diritti umani, eccetera, e quando diritti umani coniugati in mille modi, e siccome si votava negli Stati Uniti, era l'anno delle elezioni, ci è venuto in mente che forse raccontare un po' quello che è stato piuttosto raccontato, nel senso che l'abbiamo visto spesso nelle immagini, no? Gli sgomberi dei campi, San Francisco e la crisi degli homeless, però ci è venuto in mente di andarlo a raccontare quella che è una crisi oggettiva, reale, la mancanza di case, la quantità di lavoratori poveri, la quantità di non lavoratori troppo poveri anche per avere un posto dove dormire, e il sistema delle carceri. Ci sono molte cose che intersecano, si intrecciano col tema della homelessness, delle persone che non hanno un posto dove dormire, e ci è venuto in mente di andarlo a raccontare non appunto in California piuttosto che a New York, cioè nei luoghi che un po' abbiamo visto raccontare anche nei telegiornali, nelle trasmissioni di approfondimento o nelle foto dei magazine o sui media, ma di andare al sud, che in parte si tratta degli stati più poveri del paese, sono stati amministrati dai repubblicani, il che implica anche una certa, diciamo così, cattiveria nei confronti degli ultimi, una cattiveria istituzionale nei confronti degli ultimi, e in più sono luoghi non raccontati, luoghi meno visti, diciamo così. Quando noi pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo, no, da una parte alle grandi metropoli e dall'altra, negli anni elettorali, agli swing state, al famoso Midwest. Quello invece è un posto
che stati avete, dove avete viaggiato in particolare?
Siamo partiti da Atlanta, questo, diciamo, non è il filo del film necessariamente, sì, però è il viaggio che abbiamo fatto. Siamo partiti da Atlanta in Georgia, per poi passare per l'Alabama, siamo stati a Selma, che è un luogo simbolico ed è un luogo interessante, diciamo, nel senso che sembra una città devastata dalle bombe, salvo un paio di strade, ed è invece un luogo simbolico, il luogo della Bloody Sunday. Ogni anno il presidente o importanti politici, leader per i diritti civili, vanno a camminare su quel ponte. Ogni anno vediamo le immagini, però poi dopo, come ci racconta una persona, come ci ha raccontato una persona lì, Vengono un giorno all'anno e poi scompaiono tutti. E scompaiono tutti, ci dice, perché qui noi votiamo progressive e invece lo Stato è profondamente conservatore. E poi da lì
Scusa.
siamo stati in Tennessee
Prego.
e poi Louisiana, però i luoghi, diciamo, i luoghi dove abbiamo girato molto, eccetera, sono senz'altro Georgia, Tennessee e Mississippi, Gulfport, una città dove sono spuntati i casinò sull'acqua, diciamo sull'acqua, sul mare come funghi, e che invece è un posto parallelamente semi-abbandonato, no? Ci sono i casinò, la gente che va e viene, casinò non particolarmente lussuosi, diciamo così, e intorno un po' il nulla.
Senti, Martino, allora, insomma, voi date poi anche qualche cifra. Tra il 2023 e il 2024 il numero delle persone senza fissa dimora, homeless, negli Stati Uniti è aumentato di oltre il 18%, superando le 800.000 unità. Spesso sono persone che vengono nascoste, rimosse, criminalizzate, no? Tu facevi riferimento prima al fatto che sono progressive, però è appunto un mondo che spesso resta nascosto, di cui non si parla quasi mai, nemmeno in occasione della campagna elettorale, perché poi spesso questa è gente che non vota anche, no?
Esattamente, certo, non c'è dubbio. Allora, intanto ti aggiungo una cosa che secondo me è importante da dire. Quando diciamo che sono 800.000, dobbiamo pensare che il modo in cui si contano le persone senza casa negli Stati Uniti è un giorno dell'anno, cioè il 20 gennaio nel 2024. In particolar modo si è fatta questa survey, questo sondaggio, insomma,
Sta ricerca,
questa
sì.
rilevazione, questa rilevazione. Ma lo fanno un giorno all'anno, cioè vuol dire che quel giorno c'erano 800.000 persone senza casa, il che vuol dire che se lo spalmiamo sull'anno, le stime così indicano che, diciamo, nel corso di un anno ci sono più di 3 milioni di persone che passano per l'essere senza tetto. Il paradosso è che negli Stati Uniti si può essere senza tetto, smettere di esserlo e tornare ad esserlo, no? Cioè non è una condizione specie adesso, però anche un po' in passato. Ci sono storie, c'è un'epopea, ci sono gli hobo, no? Cioè c'è un'epopea anche del vagrant, del vagabondo, della persona che va in giro, eccetera. E però parallelamente c'è una storia anche che è quella appunto di persone che entrano e escono dalla condizione di homelessness, perché non è, adesso volendo fare un paragone, io non sono un esperto di Italia, però qui, diciamo, le persone senza tetto, nella maggior parte dei casi, e non sempre, sono persone che o vengono da una storia traumatica o, diciamo, sono davvero molto marginali, almeno storicamente, forse adesso sta cambiando un po'. Lì invece non è così. Allora, questo è un elemento, così, un dato generale per rispondere alla tua domanda. Invece, certo, non c'è dubbio, queste sono persone che non votano, pur essendo cittadini a tutti gli effetti, e questo per certi aspetti vale per loro e vale anche per le fasce superiori, perché l'altro elemento importante da raccontare è che, appunto, siccome si entra ed esce dalla homelessness No, non in tutti i casi, in alcuni casi ci si rimane, ahimè, ma come dire, ci sono altri milioni e milioni di persone che probabilmente non votano, che vivono relativamente ai margini della società, magari pur lavorando, e che tendono però a non essere un pezzo della società americana, e di conseguenza non pesare nell'urna, e di conseguenza non essere in nessun modo sotto i radar, se non quando sono troppi in un campo, in una città, e quindi c'è un problema, diciamo, di ordine pubblico, di igiene o di quel che sia, no?
Senti, Martino, allora noi poi abbiamo sempre l'impressione, soprattutto poi vivendo in certe aree, la East Coast, New York, eccetera, degli Stati Uniti, che la questione appunto dei senza casa, homeless, eccetera, riguardi soprattutto la popolazione nera. Ecco, una cosa che si vede con forza dal vostro documentario è che, come dire, il problema riguarda tutti, riguarda molti bianchi, no? Perché probabilmente anche per il fatto che molti bianchi vivono nell'area, però insomma c'è una forte presenza di popolazione bianca senza casa, quindi senza risorse.
Non c'è dubbio, questo è un altro aspetto interessante, una cosa che ci sono anche libri che lo hanno teorizzato, no? Che i bianchi tendono a rifiutare l'idea di essere poveri. La cultura americana tende a, diciamo, insegnare, come dire, che è come se fosse un momento, è un passaggio, è un momento di sfortuna, eccetera, eccetera, mentre invece i neri sono poveri, no? C'è questo, come anche se pensiamo al welfare, i recipient, quelli che ricevono benefici di welfare, sono sempre immaginati come i neri. Allora, in percentuale, se guardiamo alle percentuali, certo che la percentuale di neri homeless è più alta, in proporzione, dopodiché però il numero più alto di homeless è bianco, e lo stesso vale per i poveri. Il reverendo Barber, che è, diciamo, il capo, il leader della Poor People Campaign, che è una campagna che fa pressione per, appunto, da una parte coalizzare i poveri, farli pesare, farli contare un po' nel processo politico, e dall'altra denuncia le questioni della povertà. Appena ho scritto un libro, il reverendo è naturalmente nero, ma è un reverendo battista, ma ha scritto un libro che si chiama White Poverty, e cerca proprio di segnalare e raccontare come e quanto la povertà bianca venga messa sotto il tappeto, oppure, appunto, venga rubricata come qualcosa di momentaneo, parziale, un passaggio della vita, mentre invece, appunto, i neri sono quelli poveri. E questo impedisce, dice il reverendo Barber, alla questione di diventare una questione politica vera per le istituzioni e per la politica istituzionale. Cioè, se si riconoscesse qual è il numero reale dei poveri, e qui anche un'altra questione: i poveri vengono, cioè si calcola, no? Si dice che una famiglia è povera quando guadagna meno di 30.000 all'anno, un nucleo di quattro persone. Beh, un nucleo di quattro persone che guadagna meno di 30.000 all'anno, forse in una contea rurale del Mississippi, con un po' più di 30.000 vive, ma a New York non vive, in una metropoli non vive, no? Cioè c'è anche un problema di misurare la povertà, e quale povertà a seconda di dove questa avviene, e quali, come dire, se sei un malato cronico non lo sei, se hai una casa di proprietà o non ce l'hai, eccetera, eccetera, no? Sono tutti aspetti che sono fondamentali per capire quanti poveri ci sono davvero, e appunto i bianchi tendono a essere non visti come poveri, no? Gli stati del Midwest, quelli di cui parliamo a ogni ciclo elettorale, lì c'è un sacco di povertà, o di nuova povertà generata dalle chiusure delle fabbriche, tutti questi discorsi che abbiamo sentito tante volte, che però è come se sono le fabbriche che hanno chiuso, no? È un momento, adesso a un certo punto le fabbriche torneranno, qualcosa di nuovo succederà.
Maybe it's just that some conditions, some situations seem to need a song for it. Because facts and figures and statistics and are one thing, but sometimes a poem contains the words that fell off the page, just like the people who fell off the sidewalk.
Ecco, questa è la voce inconfondibile di Tom Waits. Perché avete scelto proprio Tom Waits per raccontare? Lui è un po', diciamo, insomma, la voce davvero e la musica che fa da raccordo a questo vostro viaggio, a questa vostra storia collettiva. Ecco, perché Tom Waits?
Allora, Tom Waits perché da un lato è uno di quelli canta ai margini, racconta ai margini meglio di chiunque altro, no? Cioè, ha cantato ai margini e ha raccontato ai margini meglio di chiunque altro, o come pochi altri nella musica e nella poesia americana, per cui c'è un elemento proprio, cioè ci piaceva l'idea dal punto di vista, come dire, estetico, non saprei. Poi c'è un altro aspetto, però, che qualche anno fa Tom Waits ha pubblicato un libretto, un lungo poema che si chiama Seeds on a Hard Ground, semi su un terreno duro, su un terreno infertile, no? Direi duro da seminare, che era un libro in edizione unica che si vendeva, insomma, che costava un po' e che veniva, i cui soldi venivano devoluti a organizzazioni che si occupavano di homelessness, per l'appunto. Lui, tra l'altro, racconta che spesso, no, si fermava a chiacchierare, si ferma a chiacchierare con le persone, racconta episodi sulle persone che ha incontrato in strada. Per cui ci pareva proprio essere una figura adatta ad accompagnare le immagini che abbiamo girato.
Ho compiuto 18 anni, la prego, non mi arresti, non mi sporchi la fedina penale. Che cosa ho fatto?
Ah! in my chair. Hey, Carmen, you been to the doctor yet?
No.
What you been doing?
Ecco, questo è un altro frammento di Ultima fermata, una donna che racconta appunto come ha incontrato e poi accolto un ragazzino.
E mentre parlavamo lui mi dice che era senza casa e io sono rimasta di stucco, un giovane, un teenager come lui sulla strada. Mi sono venuti i brividi, ero sconvolta. E lui: come mai una come te mi si avvicina e mi vuole aiutare? Io ho cominciato a fare...
Allora, senti, Martino, visto che ti ho qui, purtroppo la trasmissione insomma, ha dei tempi anche abbastanza ridotti, però insomma, visto che ti ho qui, ha un giudizio sulle prime settimane di Trump. Ci si aspettava molto una serie appunto di importanti cambiamenti nelle politiche interne e internazionali dell'amministrazione. In realtà l'impatto sembra essere ancora più forte rispetto a quanto appunto ci si aspettava. Sembra al momento che forse l'unica forma di limite praticabile concreto siano e restino i tribunali. Ecco, tu cosa ne pensi?
Non c'è dubbio che una delle forme di resistenza, chiamiamole così, saranno i tribunali, per quanto sia complicato, perché i tribunali emettono sentenze che poi come dire, hanno bisogno di tempo per essere implementate, oppure vengono portati in appello, eccetera eccetera. Una cosa interessante è che ieri proprio abbiamo visto per la prima volta delle grandi manifestazioni in giro per gli Stati Uniti. L'opposizione era rimasta senza parole. 8 anni fa, la sera in cui Trump era stato eletto, New York, le strade di New York si erano riempite di gente. Stavolta c'è voluto un mese, c'è voluta l'azione di Trump. A proposito, insomma, ne abbiamo parlato molto noi in queste settimane, per forza di cose, Europa, Gaza, eccetera, eccetera. Però io guarderei un po' anche alle porcherie che Trump sta facendo a livello interno, da una parte smantellando lo Stato e cercando di accaparrarsi più potere possibile, no? Di aumentare il potere esecutivo e diminuire quello sia delle corti, di cui abbiamo detto adesso, sia del Congresso, che è di fatto uno strumento, sta diventando, no? Fa quello che gli dice Trump, finché almeno i repubblicani avranno la maggioranza. Un aspetto interessante che riguarda di striscio le cose di cui abbiamo parlato fino adesso è che il budget di Trump, cioè il bilancio dei repubblicani, prevede enormi tagli a Medicaid, che è la assicurazione sanitaria per i poveri, tagli
che lui aveva
ai buoni
detto
pasto,
tra l'altro che non avrebbe toccato,
che aveva detto che non avrebbe toccato, e che però implicheranno proprio, che andranno a colpire proprio i poveri o pezzi di società bianca che probabilmente, almeno in segmenti, se sono andati a votare, lo hanno votato sperando che tutto cambiasse. Cambierà, ma cambierà in peggio.
Martino, una cosa, tu ci hai fatto adesso riferimento di sfuggita, il Partito Repubblicano. Allora, sappiamo che, come dire, in molti modi, in parecchi modi, il Partito Repubblicano è diventato il partito di un leader, no? di Donald Trump. Ecco, quello che sorprende però è il silenzio, quantomeno l'imbarazzo forse, no? Di settori del Partito Repubblicano di fronte a quello che sta facendo Trump, che non si limita appunto a, come dire, a fare una politica conservatrice. C'è un deciso spostamento politica internazionale, ma anche in politica interna abbiamo visto gesti, Bannon, gesto nazista, quello che sta facendo Elon Musk. Ecco, allora, secondo te, fino a quando il Partito Repubblicano starà, soprattutto il Senato più che la Camera, starà silente di fronte a questa imponente riorganizione, non soltanto appunto amministrativa, ma anche proprio ideologica, complessiva, no? Distruzione di quello che è stato il Partito Repubblicano? Cioè, sino a quando staranno zitti? E secondo te, a un certo punto parleranno o continueranno a stare zitti?
Beh, da un lato c'è il fatto che una serie importante di eletti, certo il Senato è diverso perché gli eletti sono di più lunga durata, diciamo così, cioè non sono dei novizi, ok? Non sono cambiati tutti, mentre alla Camera sono cambiati in tanti e sono trampiani, cioè ci credono, non è solo una questione di interesse, diciamo così, personale. Fino a quando Trump non perderà male le elezioni, magari alle elezioni di mezzo termine, chi lo sa, e fino a quando però anche Trump e Musk non avranno abbastanza, cioè continueranno ad avere risorse e le impiegheranno per candidare persone, per minacciare di sfidare alle primarie coloro che alzeranno la testa di fronte alle politiche dell'amministrazione, no? Cioè se e quando qualcuno voterà no o alzerà la voce tra i repubblicani, verrà immediatamente sfidato alle primarie con una campagna finanziata da Musk. Musk lo ha detto pubblicamente, sì. Insomma, no, non azzardatevi a ribellarvi perché vi portiamo qualcun altro alle primarie e non vi si elegge più. Allora, tranne rari casi di figure particolarmente anziane o particolarmente indipendenti, ieri la senatrice dell'Alaska, Murkowski, ha parlato contro alcune delle azioni di Trump, contro i licenziamenti nel suo stato, eccetera, eccetera. Perché? Perché è una che sa che comunque verrà rieletta, è più forte, è già successo,
gliel'hanno
che
già
sia
messa
stata
contro,
sfidata,
sì.
Ed è corsa, ha corso come indipendente ed ha vinto, e quindi sa di poterselo permettere. Molti altri sanno di non poterselo permettere perché sono stati in stati a forte guida repubblicana. Molti di questi senatori sono anche piuttosto anziani, malandati, a volte imbarazzanti. C'è il senatore, mi pare si chiama Kennedy, della Louisiana, che è un personaggio che non ti puoi immaginare che sieda nella camera alta del più grande, della più grande potenza mondiale. Beh, quelli lì, se alzassero la testa, avrebbero silurati in 4 e 4 8, e di conseguenza non la alzeranno fino a che le cose non andranno molto male per questa amministrazione e per Donald Trump.
Allora, ricordo questo documentario nell'ambito del Fattore Umano, il titolo è Ultima Fermata, un viaggio tra più poveri homeless americani, firmato da Angelo Loi, Martino Mazzonis, Luigi Montebello, con la collaborazione di Davide Rinaldi, stasera alle 23:15 su Rai 3. Vi hanno messo un po' in un po' tardi alla sera, Martino.
E Beh, succede.
Comunque davvero è da vedere, perché è veramente splendido. Grazie.
Una cosa che si potrà vedere su Rai Play in lingua originale, per cui chi volesse guardarlo in lingua originale può non aspettare le 23 e guardarlo un altro giorno.
Grazie Martino Mazzonis.
Grazie.